Adesso ci siamo. Abbiamo deciso di puntare sulla speranza, quindi sul lato positivo, con la domanda: perché Prometeo non ha accettato il dono di Pandora? Forse che la sua speranza era diversa da quella che delude, da quella che si trova, come dice il mito. Ecco, allora noi abbiamo cercato di individuare un punto preciso, un punto importante della storia della cultura degli ultimi 150 anni, diciamo così, dal quale partire, diciamo, dal fondo del vaso per uscire dal vaso. E il fondo del vaso io credo che sia stato rappresentato in maniera ineguagliata e ineguagliabile da Friedrich Nietzsche. È lui, il più grande, forse il primo, che si è reso conto con un anticipo di 140 anni, appunto, che l'Europa era finita, che la nostra civiltà, che la nostra cultura stava vivendo le sue ultime drammatiche esperienze. È lui che nell'Ottocento ha detto: il secolo prossimo, il Novecento, vedrà i fratelli combattere contro i fratelli, i figli combattere contro i padri e tutto l'ordine europeo della cultura e della civiltà crollare. Compreso, diceva lui, e stasera ci sarà un punto molto delicato per cui faccio questa anticipazione, compreso il cristianesimo della morale, che è molto interessante. E allora, ecco, noi partiremo con due percorsi complementari ma diversi da Nietzsche, perché al di là di quello che si crede, no? Nietzsche è il filosofo del nichilismo, Nietzsche è il filosofo del pessimismo, Nietzsche è il filosofo dell'irrazionalismo, sono formulette molto facili ma che non corrispondono alla verità. E tutte e due faremo un percorso attraverso gli scritti di Nietzsche. E quindi sentiremo la parola di Nietzsche, la potenza della parola di Nietzsche, che sarà così limpida in certi tratti, almeno da non aver bisogno di commenti, ma che sarà anche stupefacente, perché Nietzsche, nel mentre intravede la tragedia dell'Europa, mentre profetizza la fine della cultura tradizionale, di quello che si dice tutti i valori. Bene, Nietzsche nel contempo vede uno spiraglio di possibilità, vede un futuro possibile, vede qualcosa che, come si dice, no, alla fine del tunnel possa costituire una grande nuova maniera di essere umani su questo pianeta. E in questa accezione andrebbe anche inteso l'oltreuomo nicciano, no? Che è stato frainteso a sua volta. Proprio Nietzsche è stato letto, diciamo, da quelli che erano per lui i nemici peggiori. Allora, io comincerò da un punto preciso, non abbiamo molto tempo per spiegare perché partiamo di lì, lo ricordo, alcuni lo sanno molto bene, altri ovviamente non lo possono, non lo hanno studiato, non ne sono a giorno. L'anno fatidico è il 1878. Cos'era successo prima del 78? Beh, prima del 78 era intanto uscita l'opera giovanile di Nietzsche che gli ha dato fama eterna, cioè La nascita della tragedia, dallo spirito della musica. Operetta scritta completamente nella atmosfera wagneriana, cioè Wagner era il padre maestro col quale Nietzsche si era imbattuto giovanissimo e aveva combattuto a fianco di Wagner per la costruzione del primo teatro d'opera tedesco, per la prima, come dire, presa di coscienza della cultura germanica, non ancora unitaria naturalmente, non era ancora arrivato Bismarck, no? E sostanzialmente lui era un seguace di Wagner, della grande impresa wagneriana, della grande impresa che metteva l'arte come il luogo della restaurazione della vita e della civiltà e della cultura. Vi ricordo che La nascita della tragedia, la dedicatoria di questo scritto famoso, termina dicendo: dedico quest'opera a Richard Wagner, il mio grande precursore nel cammino della verità, della libertà. Bene, col 78 questo idillio finisce. Nel 78, dopo che Bayreuth ha inaugurato, ancora oggi naturalmente Bayreuth, no? Tutti lo sanno, tutti gli anni festeggia con una serie di esecuzioni formidabili la tradizione wagneriana. Bene, il 78 era l'anno in cui questo cominciava, Nietzsche abbandona le rappresentazioni, rompe totalmente con Wagner, scrive questo libro terribile, Umano troppo umano. Umano troppo umano è Wagner. Ma soprattutto si distacca per sempre da una visione, diciamo così, reazionaria, nostalgica, che di fronte alla crisi dell'Europa che sta cominciando, alla crisi dei valori, il crollo dei valori, reagisce guardando indietro. Praticamente reagisce contro il capitalismo, contro l'industrialismo, contro la nuova società delle macchine, contro la nuova società della gente di città, della popolazione, della massa. Sono le prime reazioni aristocratiche, quelle di Wagner e del giovane Nietzsche, contro questa novità di un mondo che viene vissuto come un mondo volgare, un mondo all'americana, un mondo che distrugge appunto tutto quello che di buono si era costruito nei secoli. Attenzione, questa cosa arriva sino a Hitler, e oltre. E Wagner, volente o nolente, diventerà, diciamo così, il padre spirituale di questa visione della crisi guardata nell'estremismo di destra, dall'estremismo di destra. Wagner va da sé, è un grandissimo artista, un grandissimo compositore, questo non c'entra con quello che stiamo dicendo. Nietzsche rompe i rapporti, scrive questo libro provocatorio, scrive questo libro che è indicato dagli storici della filosofia come la fase illuministica, contro il romanticismo reazionario di Wagner, va a tirar fuori addirittura Voltaire. Wagner si arrabbia in una maniera, dice che ha preso in mano questo libro, ne ha letto alcune pagine e poi lo ha chiuso per sempre, per non cancellare dalla memoria il ricordo delle belle pagine di Nietzsche nella Nascita della tragedia. In realtà l'ha letto molto a fondo, perché poi nella rivista di Bayreuth continuamente polemizza, senza nominarlo, ma polemizza con le tesi che qui disegnano una delle fasi più caratteristiche dell'itinerario di Nietzsche. Basta col romanticismo, basta con l'arte come, diciamo, magia, come illusionismo, come ipnosi delle masse, di cui vede le radici nel teatro stesso di Wagner. E invece che cosa? Beh, certo, la filosofia. Il ritorno alla ragione, il ritorno al senso della ricerca, il ritorno alla storia e alla scienza, uno scandalo per il circolo wagneriano. E proseguirà Nietzsche solitario questa strada, solitario, ormai del tutto abbandonato dai vecchi amici e con tutte le peripezie della sua vita che non sto qui a ricordare. Allora, cominciamo questo percorso. Un percorso, ripeto, in cui Nietzsche, abbandonando ogni illusione di restaurazione, di ritorno indietro, guarda al di là della crisi e intuisce alcune linee che, secondo me, fanno rabbrividire per la loro attualità, per la loro presenza, no? Perché ancora parlano a noi, anzi, più che mai, forse, parlano a noi. Allora, è una serie di letture, ma vedrete che non ci rimettete nulla ad ascoltare Nietzsche invece che me, sicuramente. Cominciamo appunto dal primo volume di Umano troppo umano, e da quella che era una prefazione scritta alcuni anni dopo, non nel 78 ma l'86, quando Nietzsche ristampò questo libro a sue spese, perché era solo, sconosciuto ai più, abbandonato, si può dire, da tutti. E in questa prefazione si inventa un personaggio che chiama Spirito Libero. Dice, mi sono dovuto inventare gli spiriti liberi perché intorno a me non vedo nessuno che è libero, non ce ne sono ancora. E allora, per non restare solo, mi sono dovuto costruire questa grande fantasia. Sentite come lo dice. Una volta, quando ne ebbi bisogno, mi inventai, sottolineato, mi inventai anche gli spiriti liberi, ai quali col titolo di umano troppo umano è dedicato questo libro melanconico e coraggioso. Di simili spiriti liberi non ce ne sono, non ce n'erano, ma allora, come ho detto, avevo bisogno della loro compagnia per tenermi di buon umore in mezzo a cose cattive, malattia, solitudine, lontananza, inattività. Ne avevo bisogno come di bravi compagni e di fantasmi con cui si chiacchiera e si ride quando di chiacchierare e di ridere si ha voglia e che si mandano al diavolo quando diventano noiosi, come per rifarmi della mancanza di amici. Che tali spiriti liberi potranno, sottolineato, esserci un giorno, che la nostra Europa avrà, sottolineato, tra i suoi figli di domani e di postdomani, questi lieti e intrepidi compagni, corporei e tangibili, e non solo, come nel mio caso, come ombre fantastiche prodotte dal gioco di una mente solitaria. Di ciò io, sottolineato, vorrei essere l'ultimo a dubitare. Li vedo già venire, lentamente, e farò magari qualcosa per affrettarne la venuta, se descriverò in anticipo tra quali vicende li vedo nascere e per quali vie li vedo venire. Chiaro, no? Che c'è da commentare. Abbiamo bisogno dei nuovi spiriti della nuova Europa, della nuova civiltà. Quello che questi due libri straordinari descrivono, tra tantissime cose, sono, come dire, degli accenni, delle intuizioni di come potrebbero essere, di come potrebbero arrivare, di come la liberazione potrebbe accadere. E io, con pazienza e prudenza, non tanto al primo libro, torneremo alla fine al primo libro, ma al secondo libro, di Umano troppo umano, mi sono ispirato per trarre una serie di letture che ora vi commento e vi leggo qua e là. Il secondo libro si chiama Il viandante e la sua ombra. Il viandante è lui, naturalmente, no? È un viandante solitario che non ha nessuno col quale parlare e allora parla la sua ombra, che poi abbiamo capito è la fantasia dello spirito libero. Procede esattamente come Cartesio dice nel discorso sul metodo, quando ricostituì tutta la scienza dell'Occidente, disse: io procedo come un uomo che cammini solitario nella notte. E così lui, il viandante e le sue ombre. E questo libro straordinario è non riassumibile, anche perché sapete, Nietzsche scrive per aforismi, no? Quindi c'è una quantità di idee incredibile. Ma io credo di avere trovato una breve via, no? Tra le molte possibili, che ci faccia capire cosa lui intuiva, cosa vedeva di questi spiriti liberi, come ne immaginava l'ombra, l'orma, come potevano venire e come non sono ancora venuti, come sono ancora molto lontani dal venire, se mai verranno. Allora, cominciamo. Cominciamo da un aforisma che significativamente si intitola Tempi bui, no? E che naturalmente riguarda il Nietzsche pessimista, no? Il Nietzsche ben noto del nichilismo imperante, del nichilismo devastante, del mondo degli uomini completamente catturati da una civiltà meccanica, anonima, una vogliuzza per il giorno, una vogliuzza per la notte, dice lo Zarathustra, no? Una vogliuzza è un po' di veleno quando ci vuole per dormire. Questo è il piccolo uomo del presente, l'uomo completamente degenerato, l'uomo completamente anonimo, divenuto appunto una ripetizione della più bieca, diciamo così, maniera di imitazione degli altri, diciamo così. Allora, tempi bui è un brevissimo aforisma. Dice così: tempi bui sono detti in Norvegia quei tempi in cui il sole rimane tutto il giorno sotto l'orizzonte. Ecco, una volta veniva di lì l'espressione, noi poi l'abbiamo molto generalizzata. La temperatura allora cade di continuo lentamente. Una bella similitudine per tutti i pensatori alla cui vista il sole dell'avvenire dell'umanità è per il momento scomparso. Sole dell'avvenire, sappiamo bene questa espressione, no? Come, che cosa ci ricorda. Quindi non vediamo sole, il sole è tramontato, sono immagini poi e simboli che torneranno potentemente nello Zarathustra. Ora siamo nella notte, come già aveva detto il grande Hölderlin, no? Il grande poeta Hölderlin, siamo nella notte della vita dell'umanità e gli dèi sono scomparsi. E nuovi soli si attendono, ma non siamo sicuri che verranno. E adesso veniamo al 227. Vedete, il 227 si intitola in maniera curiosa I pericoli dell'illuminismo o il pericolo dell'illuminismo. Questo testo è stato accusato di essere illuministico, ma direi Nietzsche ne era anche contento, perché appunto si ispirava all'illuminismo, alla razionalità, al progresso, contro l'oscurantismo di una parte del romanticismo, in particolare tedesco, eccetera. Quindi non aveva da risentirsi, non aveva certo da risentirsi nell'essere dichiarato illuminista, che questa era una svolta illuminista. Anzi, un suo ammiratore che rimase anonimo mandò a Nietzsche, per posta, un ritratto, una statua di Voltaire, un busto di Voltaire, con scritto a Messie Nietzsche, il nuovo Voltaire. Quindi l'illuminismo andava bene per lui, ma già ne vedeva i pericoli, già ne vedeva la possibile dissoluzione, della quale abbiamo vissuto tanti tratti nel corso del Novecento. E diceva così: tutto ciò che di semifolle, di istrionico, di crudele, di voluttuoso e particolarmente di sentimentale, di ebbro di sé, che costituisce insieme la vera una sostanza rivoluzionaria, e che in Rousseau, prima della rivoluzione, era diventato carne e sangue, tutto questo essere si pose con perfido entusiasmo anche assieme all'illuminismo, che per questo cominciò a brillare come in una aureola trasfiguratrice. L'illuminismo, che era in fondo così estraneo a quell'essere della rivoluzione e che agendo spontaneamente sarebbe proceduto tranquillo, come uno splendore di luce attraverso le nuvole, contento per lungo tempo di trasformare solo gli individui, sicché solo molto lentamente esso avrebbe trasformato anche i costumi, le istituzioni, i popoli. Ma ora, legato a un essere violento e brusco, l'illuminismo divenne esso stesso violento e brusco. La sua pericolosità è in tal modo diventata quasi più grande dell'utilità liberatrice e rischiaratrice che attraverso di esso venne al grande movimento rivoluzionario. Chi comprende ciò saprà anche da quale mescolanza bisogna estrarlo e di quale intorbidamento bisogna purificarlo per poi continuare in se stesso l'opera di rischiaramento e successivamente soffocare sul nascere, rendere come non avvenuta la rivoluzione. È un pensiero fulminante, no? Che attraversa tutto il Novecento. Cioè l'illuminismo era il rischiaramento, la liberazione degli uomini dall'ignoranza, dalla superstizione, dalla sottomissione, dal fanatismo, dal modo d'essere così diffuso, no? Che rende tutti uguali, tutti scimmie dell'altra scimmia. Questo era l'illuminismo, come lo immaginava per esempio Rousseau. Era rivolto ai singoli, doveva liberare i singoli da questi mali dell'anima, e invece è diventata una rivoluzione, una cosa violenta, una cosa rivolta alla collettività, a qualcosa di generico, di generale, si è incarnato nelle grandi rivoluzioni, a cominciare da quella francese. E dove è andata la rivoluzione francese? Ma Napoleone, naturalmente. E dove è andata la rivoluzione russa? Ma Stalin, naturalmente. E dove è andata la rivoluzione del nazionalsocialismo? Ma Hitler. E il fascismo? Ma Mussolini. Ha visto tutto questo nel 78, 78, 79. Ha visto che non dovevamo buttare via l'illuminismo perché aveva ispirato rivoluzioni che si sono rivelate, al di là delle intenzioni, massacri, violenze, orrori. Ha visto che bisognava salvare la ragione dalla disragione della violenza e che con la rivoluzione non si faceva nulla, non si realizzava nulla. Ripeto, non era ancora accaduto tutto questo, se non giusto la rivoluzione francese, che già aveva dato certamente un modello, no? Ma questo è quello che lui auspica: gli spiriti saranno liberi se si liberano dalla ossessione di risolvere le cose con la violenza, di risolvere le cose con la forza, col terrore. E infatti le due cose sono molto vicine, questo nuovo aforisma che si intitola «L'albero dell'umanità è la ragione». È chiaro che quando Wagner leggeva questo si arrabbiava come un bufalo, perché per lui l'albero dell'umanità era l'arte, era la poesia, l'irrazionalismo, no? Non la ragione era la scienza, era la storia. E no, questa è la battaglia di Nietzsche. L'albero dell'umanità è la ragione. Sentiamo quale ragione, come lui vede la ragione come frutto del sano illuminismo, della sana, come dire, liberazione dalle malattie dello spirito, dalle malattie dell'anima e della società, dalla schiavitù che la società impone ai suoi membri. L'idea, l'albero dell'umanità è la ragione. Ciò che voi con senile miopia temete come sovrappopolazione della terra è proprio ciò che pone a colui che ha più speranza il grande compito. Bellissimo, eh? È una miopia anche odierna, no? Oddio, arrivano troppi, siamo troppi, la rovina dell'umanità. No, questa sovrappopolazione della terra è una fortuna, no? È un futuro possibile, è una speranza di un grande compito. L'umanità dovrà divenire un giorno un albero che spargerà la sua ombra su tutta la terra con molti miliardi di fiori, che dovranno tutti divenire gli uni accanto agli altri frutti. Quello che non facciamo noi, con quelli che vengono qui. Non li trasformiamo in frutti, non gli diamo niente da fare, solo pulire il vetro della macchina. Questo è il massimo dell'umanità che è loro consentita. Siamo pazzi. E la terra stessa deve venire preparata a nutrire quest'albero, che l'odierno ancora piccolo arboscello si accresca di succo e di forza, che il succo circoli in innumerevoli canali per il nutrimento del tutto e della parte, da questi e simili compiti e da desumere il criterio per stabilire se un uomo sia oggi utile o inutile. Il compito è indicibilmente grande e ardito. Noi tutti vogliamo contribuire a che l'albero non marcisca prima del tempo. La mente storica riesce bene nel complesso del tempo a porsi davanti agli occhi l'essere e l'operare umano, così come noi tutti abbiamo davanti agli occhi il mondo delle formiche coi suoi mucchi artisticamente turriti. Giudicata superficialmente, anche l'intera umanità farebbe parlare come le formiche di istinto, l'istinto sociale dell'uomo. Ma a un esame più rigoroso scorgiamo come interi popoli si sforzino per secoli interi di trovare e di sperimentare nuovi mezzi con cui poter giovare a un gran tutto umano e infine al grande albero unico dell'umanità, unico. E quale che sia il danno che gli individui, i popoli e i tempi soffrono in questo sperimentare, i danni di una sperimentazione che è in corso, se non è in corso questa oggi, no? Questa sperimentazione della impossibilità di essere uno e della necessità di essere uno e degli scontri continui che questo provoca e delle speranze, direbbe Nietzsche, no? Che questo diventi fruttuoso. I popoli e i tempi soffrono in questo sperimentare, grazie a questo danno ogni volta alcuni diventano saggi. Quello che sembra una minaccia, una distruzione, ah, perdiamo l'identità, i valori, no? Finalmente diventiamo saggi. Comprendiamo davvero che cos'è l'identità, che cos'è la tradizione, che cos'è la storia, di che cosa siamo davvero portatori nel profondo. E da essi la saggezza si riversa lentamente nei provvedimenti di interi popoli e di intere epoche. Anche le formiche errano e sbagliano. L'umanità può benissimo, per la stoltezza dei mezzi, guastarsi e disseccarsi prima del tempo. Né per quelle né per questa c'è un istinto che guidi con sicurezza. Dobbiamo al contrario guardare bene in faccia il grande compito di preparare la terra per una pianta della più grande e gioiosa fecondità. Un compito della ragione. Per la ragione. Ecco cos'è ragione. Nella versione illuministica, diciamo così, di Nietzsche, la ragione che feconda la terra di frutti buoni e di saggezza, che si diffonde attraverso la numerosità dei suoi operatori e non la, come dire, la tirchieria del stiamo tra noi pochi che stiamo bene. Non è vero. Come diceva Lévi-Strauss, questo grande antropologo, c'è un solo male sovrano e sommo per qualunque comunità umana, il più grande di tutti, che quella comunità resti sola. Andiamo ora al tema delle macchine. Ecco, qui sarebbero tanti, io devo semplicemente limitarmi ad alcuni cenni, voi mi perdonerete. E qui sono due pensieri. Il primo, brevissimo, premessa dell'età delle macchine. Ma guardate, sono 3 righe e mezzo. Se poi riflettiamo su queste 3 righe e mezzo, ecco, oggi tranquillamente ci si scrive un libro. Dice il nostro Nietzsche: la stampa, la macchina, la ferrovia, il telegrafo, sono premesse da cui nessuno ha ancora osato trarre la conclusione che se ne avrà fra 1000 anni. Tutte le chiacchiere che abbiamo fatto e facciamo sulla tecnica, il male della tecnica, il pericolo della tecnica. La saggezza di Nietzsche, no? La lucidità di Nietzsche, parla delle grandi innovazioni che hanno trasformato la vita del suo tempo, no? La stampa già da parecchio, ma le macchine, il motore a scoppio, le ferrovie, il telegrafo, il telegrafo, c'è un filo conduttore, no? Che va dal telegrafo al computer, che va dal telegrafo al telefonino. Certo, Nietzsche non poteva neanche lontanamente immaginare tutto ciò, ma immagina però la cosa giusta. Ma voi credete di essere all'altezza di poter pensare queste trasformazioni che abbiamo letto prima, tutti i popoli hanno prodotto nelle loro culture, civiltà, sforzandosi di migliorare la vita dell'uomo? Illuministicamente, appunto, con la ragione. Bene, credete che noi siamo in grado oggi di sapere che cosa sarà fra 1000 anni tutto ciò, ma anche solo fra 10 anni, fra 100 anni? Nietzsche l'aveva già capito. Aveva capito che il problema non sono le macchine, il problema è la testa. E che la testa riesca a pensare all'altezza della potenza straordinaria della macchina e ne sappia vedere le conseguenze, dice molto bene, premesse da cui nessuno ha ancora osato trarre la conclusione. E già le conclusioni che usiamo trarre sono paura, diffidenza, terrore, poi anche certo un'eccessiva, come dire, esaltazione priva di senso, no? Come se tutto fosse di per sé risolto, no? Non è risolto affatto. La macchina rilancia l'essenza dell'uomo. La macchina rilancia il futuro dell'uomo, la macchina esige saggezza, esige ragione, esige riflessione, esige intuizione delle sue possibilità, negative e positive, certo, no? Con la macchina l'uomo cresce, non diminuisce, come d'altronde è successo sin dalle sue origini più antiche. E vediamo il successivo, reazione alla civiltà delle macchine, che è a sua volta piuttosto breve. Eccolo qua. La macchina, essa stessa un prodotto delle più alte energie mentali. Vedete subito come ragiona giusto. Come dirà Husserl, no? Ma attenzione, la scienza, la tecnica sono prodotti dello spirito umano, eh? Non sono prodotti del diavolo. Quindi la macchina è un prodotto delle più alte energie mentali, mette in moto nelle persone che la servono quasi solo le forze inferiori e prive di pensiero, questo è vero. La macchina rende meccaniche molte operazioni, ma essa libera inoltre un'infinità di forza in genere, che altrimenti giacerebbe addormentata, ciò è altrettanto vero. Ma non dà da sola la spinta a salire più in alto, a fare meglio, a diventare, per esempio, artisti. Rende attivi e insieme rende uniformi. Ma ciò produce col tempo un effetto contrario, una disperata noia dell'anima, la quale impara, a causa di essa, ad aver sete di un ozio pieno di mutamento. È complesso, eh? Questo è un pensiero davvero complesso. Proviamo a entrarci dentro con pazienza. Dice tante cose qui Nietzsche. Primo. La macchina è un prodotto dell'intelligenza umana, dello spirito umano, e anzitutto come tale va guardata come prodotto del progresso dell'umanità. Senza macchine non saremmo qui a raccontarcela. Però nello stesso tempo la macchina è, come dice la parola, è meccanizzatrice, no? Rende meccanico il modo di agire, o meglio, alcune parti del modo d'agire dell'essere umano. Quando non c'era la scrittura alfabetica, quando non c'era la scrittura come la conosciamo noi in Occidente, per conoscere, per ricordare le cose più importanti di una comunità, bisognava mandarle a memoria. Per esempio bisognava cantarle, no? Tutto il mondo dell'oralità attraverso l'uso del canto, dell'arte, ecco lo sguardo all'indietro di Wagner, no? L'uso della poesia, del ritmo, mandava a memoria che cos'era l'Iliade, che cos'era l'Odissea. Erano enciclopedie del sapere di quel tempo. Raccontavano storie che nello stesso tempo insegnavano come si fa a preparare il pasto, come si riceve l'ospite, come si arma la nave, come ci si mette in viaggio, come si tratta la moglie, come si trattano gli amici. Non c'era la scrittura. È ovvio che nel momento in cui la scrittura prende piede da noi, intorno all'VIII secolo avanti Cristo, e si diffonde, nel VI secolo già comincia a essere abbastanza diffusa, ecco subito la reazione, di cui abbiamo persino in Platone ancora l'eco. Ah, vabbè, ma adesso con questo strumentino che si può scrivere quello che sono i pensieri, i ricordi, le regole, le conoscenze, allora noi diventiamo tutti smemorati, oddio, diventiamo tutti privi di memoria. Beh, è un pericolo che si corre. Ma vedete come lo ragiona Nietzsche questo pericolo. Certo, alcune facoltà che erano enormemente potenti, per esempio la memoria, nel momento in cui noi abbiamo una scrittura, decadono, sono potenziate nell'effetto, ma decadono nella loro sostanza. Non è quello che diciamo continuamente adesso ai nostri giovani, no? Non leggete più, addirittura, non pensate più perché c'è Wikipedia, perché c'è internet, perché siete sempre lì a tocchettare su queste cosine e quindi siete tutti quanti uguali uno all'altro, non avete più originalità. No, non è così semplice. Certo, questi pericoli ci sono, la macchina porta con sé questi pericoli, ma porta con sé anche una possibilità straordinaria. E Nietzsche lo esprime in maniera ironica, no? Dice, a un certo punto ci si stufa delle macchine. Esse restano utilissime, ma non danno nutrimento all'anima, non creano vera arte di vivere e di produrre, di creare. E allora ecco la grande speranza, e questa è davvero una grande speranza. Più si diffonderanno le macchine, più noi libereremo le energie per cose superiori. Ci daranno più tempo. E questo da sempre è vero, eh? Da quando ci sono le lavatrici, l'altra metà del cielo ha guadagnato tanto tempo. Tanto tempo. Prima non aveva altro da fare, tutti i giorni bisognava fare, come diceva Hegel. E poi quando faccio il bucato piove, ovviamente. Allora è un pensiero pieno di speranza, pieno di acume. Vedete come Nietzsche si tiene lontano dai pregiudizi, non dice mai questo è bene, questo è male, ma cerca di guardare la cosa in faccia, di analizzarla davvero e dire questo è buono, ma questo è meno buono, però ne può derivare qualcosa di buono. Cioè cerca effettivamente, è un profeta, no? Cerca di guardare molto lontano, molto al di là di sé. Infine, e poi avremo la conclusione da umano troppo umano, infine una pagina straordinaria, questa un po' più lunga delle altre, che si intitola Il motto aureo. Ed è proprio alla fine del viandante la sua ombra. Tutti sanno che Nietzsche è l'anticristo, no? Cioè che ha profondamente criticato la tradizione, la cultura paolina o cristiana in generale. Tutti sanno che peraltro ci sono aforismi straordinari sulla figura di Gesù, sullo stesso Paolo. Quindi è una valutazione che va guardata con attenzione, perché non è la condanna in sé di tutto il cristianesimo, è la condanna del cristianesimo storico e della sua degenerazione. Per vedere questa cosa in maniera approfondita bisognerebbe leggere naturalmente l'ultimo Nietzsche, diciamo così. Ma qui c'è come, almeno io lo interpreto così, è una pagina piuttosto ambigua, io lo interpreto così, è come un guardare nel futuro, scontando quelle che sono le sue tesi famose. Nel cristianesimo si è insinuato il nichilismo, il cristianesimo stesso è nichilismo, è odio della terra, è odio del corpo, è odio della carne, è odio della sessualità. Sono tutte tipici attacchi che poi tutti riprenderanno da Nietzsche, eccetera, eccetera. Qui c'è come da dire, c'è come se si potesse dire una intuizione del futuro del cristianesimo diversa. Anche lui è una forza del futuro, pur nel grande negatore Nietzsche, no? Anche il cristianesimo potrebbe incarnare l'uomo libero, colui che appunto attende al varco nell'umanità del futuro. Ve lo leggo. All'uomo sono state poste molte catene affinché egli disimpari a comportarsi come un animale. E veramente egli è divenuto più mite, più spirituale, gioioso e assennato di tutti gli animali. Ma ora soffre ancora del fatto di aver portato per tanto tempo le catene, di aver mancato per tanto tempo di aria buona, di movimento libero. Queste catene però sono, lo ripeterò sempre di nuovo, gli errori gravi e insieme sensati delle idee morali, religiose e metafisiche. Solo quando anche la malattia delle catene sarà superata, la prima grande meta sarà veramente raggiunta, la separazione dell'uomo dagli animali. Ora noi siamo impegnati nel nostro lavoro per togliere le catene e ci è necessaria in tale circostanza la massima prudenza. La libertà dello spirito può essere data solo all'uomo quando sia nobilitato. A lui solo rende vicino l'alleggerimento della vita spargendo balsamo sulle sue ferite. Egli per primo può dire di vivere per la gioia e per nessun altro scopo. E su ogni altra bocca il suo motto sarebbe pericoloso. Ecco il motto. Pace intorno a me e un prender piacere a tutte le cose più vicine. Con questo motto per singoli uomini, egli si ricorda di un'antica, grande e toccante parola che fu detta per tutti e che si è fermata sopra l'umanità intera come un motto e un simbolo per cui è destinato a perire chiunque ne adorni troppo presto la propria bandiera. Per cui è perito il cristianesimo. Ancora così sembra. Non è tempo che a tutti gli uomini possa accadere come a quei pastori che videro rischiarato il cielo sopra di sé e udirono quella parola, pace in terra e agli uomini un prendere piacere gli uni degli altri. Questo è ancora il tempo degli individui. Allora, pensiero straordinario, che ci vorrebbe un corso di lezioni, no? Che dice tante cose, che dice l'uomo ha dovuto frenare l'istinto animale, ha dovuto assoggettarsi alla legge, al vincolo, ha dovuto diventare schiavo, incatenarsi perché le sue passioni erano troppo distruttive, e lo sappiamo ancora quanto lo sono. Non diventerà mai uno spirito libero, non diventerà mai l'oltreuomo di cui si parla nel, se anzitutto non si libererà delle catene. E noi siamo qui, questo è il nostro compito, il compito che gli assegnerà al leone, no? Alla figura del leone simbolica. Noi dobbiamo rompere le catene, ma non si possono rompere le catene con le rivoluzioni, aveva detto prima, bisogna romperle in ogni singolo individuo, che lui si liberi dentro di sé, che si senta, no? Che si senta idoneo ad alleggerirsi, che si senta così risanato dai suoi istinti bestiali, belluini, da poter dire io voglio godere della vita, della gioia. Non c'è niente di male per colui che si è liberato dalle catene e dagli istinti malvagi. Questo ha voluto dire la tragedia del cristianesimo, caduto nella colpa, nella legge, nel dovere, nelle norme, nella punizione, nella minaccia. Se non farai questo e questo, sarai bruciato nell'inferno. Lo spirito libero ha capito che la grande parola detta per tutti, avete notato, detta per tutta l'umanità, la parola che lui richiama con le parole evangeliche, no? Pace in terra, agli uomini di buona volontà, solo allora questa parola risplenderà nella sua possibilità, solo quando ci saremo liberati dalle catene che hanno reso l'uomo schiavo, peccatore, come dire, affidato al rimorso. No, va affidato alla gioia e al piacere di prendersi gioia gli uni dagli altri. Pace in terra e agli uomini, un prender piacere gli uni dagli altri. Questo era il cristianesimo, nella versione futura, diciamo così, se si può dire, no? Nella versione futura. Bene, finisco subito con il ritorno al primo libro. Con il ritorno al primo libro e leggiamo un aforisma che il titolo dice da sé, perché l'ho scelto, perché il titolo è Possibilità di progresso. Questa visione profetica di Nietzsche qui ha ovviamente una sua manifestazione, ma ce ne sono ovviamente tantissime in queste pagine, che leggono un altro Nietzsche, che leggono un altro Nietzsche da quello che si suole ricordare, eccetera. Possibilità di progresso. Quando uno studioso della civiltà antica giura che non si accompagnerà più a uomini che credono nel progresso, in qualche modo ha ragione. Poiché la civiltà antica ha la sua grandezza e la sua bontà dietro di sé, e l'educazione storica costringe ad ammettere che essa non potrà più rifiorire. Occorre una insopportabile ottusità o un altrettanto insopportabile fanatismo per negare ciò. Sembrerebbe viva Wagner, quindi, no? Ma gli uomini possono consapevolmente, sottolineato, decidere di svilupparsi oltre, in una nuova civiltà, mentre prima si sviluppavano inconsciamente a caso, come animali. Essi possono adesso creare migliori condizioni per la nascita degli uomini, per la loro alimentazione, la loro educazione, la loro istruzione, amministrare economicamente la terra come un tutto, vagliare le une con le altre e coordinare le forze degli uomini in generale. Questa nuova civiltà consapevole, uccide quella antica, che, considerata come un tutto, ha condotto una vita inconscia da animale e da pianta. Erano grandi i greci, ma non lo sapevano. Era il grande istinto greco. Noi possiamo fare di meglio, perché consapevolmente vogliamo un altro mondo, un'altra economia, un'altra giustizia, un'altra formazione, un altro prender gioia insieme, eccetera. Essa uccide anche la differenza verso la diffidenza verso il progresso. Esso, il progresso, è possibile. Voglio dire, è avventato, è quasi insensato credere che il progresso debba seguire necessariamente. Certo, ma come si potrebbe negare che esso è possibile? Per contro, un progresso nel senso e per la via della civiltà antica, questo non è nemmeno pensabile. Tutto il Novecento ha sofferto del sogno di tornare all'antico, del sogno violento di tornare all'antico. E Nietzsche era andato già al di là. Grazie.